Veni creator spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti in pectora, qui diceris paraclitus, Donum Dei Altissimi, fons vivibus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu dicitus, Tu rite promis sum patris, sermone edita scriptura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis virtute firmans perpeti. Ostem rebellas longibus, pacemque done protinus, ductore sicte previo, omne noxium. Erte sciamus da patrem, nos camus atque finibum, te utriusque et spiritu, credamus omni tempore.
Siamo alla preghiera numero 1 di San Bernardo. O Spirito Santo, anima dell'anima mia, in te solo posso esclamare Abba Padre. Sei tu, o Spirito di Dio, che mi rendi capace di chiedere e mi suggerisci che cosa chiedere. O Spirito d'amore, suscita in me il desiderio di camminare con Dio. Solo Tu lo puoi suscitare. O Spirito di santità, Tu scruti le profondità dell'anima nelle quali abiti e non sopporti in lei neppure le minime imperfezioni. Bruciale in me tutte con il fuoco del Tuo amore. O Spirito dolce e soave, orienta sempre più la mia volontà verso la Tua, perché la possa conoscere chiaramente, amare ardentemente e compiere efficacemente. Amen.
Allora, un po' mi ha già presentato Don Federico, quindi non sto tanto a dire altre cose, se non che ho 56 anni e sono 34 anni che vivo in monastero, ed è la cosa più bella che mi sia capitata nella mia vita, questo, e tutto quello che è venuto dietro a questo dono. Vivo in una fraternità claustrale, sono una monaca di clausura vera, non sono un facsimile, e sono qui con il permesso del vescovo, naturalmente, che viste le richieste strane che vengono e tante, allora la comunità si è posta il problema di come rispondere e se rispondere. Ci siamo confrontate tra di noi, poi abbiamo parlato col vescovo e lui ha dato il permesso di poter fare, proporre esercizi spirituali ai sacerdoti e ai religiosi. Per cui è una cosa eccezionale, ecco, che posso stare qui. Di solito vengono da noi, però uscire è più difficile. Vi dicevo, è una fraternità claustrale quella da cui vengo, per cui è una fraternità che vi propone gli esercizi. Ognuno a suo modo, le mie sorelle stanno pregando per noi in questo momento, mi hanno accompagnato nella preparazione e mi hanno detto di sacerdoti che preghiamo per loro, vi accompagniamo, quindi cioè, abbiamo le spalle molto coperte ecco, sicuramente in questa cosa. E, sono una donna, a me non fa problema essere una donna, cioè non mi sono mai posta questo... questo è, non mi fa problema che gli altri non lo siano, ecco, non sono femminista assolutamente, non voglio celebrare messe o roba del genere, perché secondo me essere donne è molto di più. Però vedo, frequentando un po' i vari corsi e frequentando le persone, che è una cosa strana comunque che una donna proponga gli esercizi, cioè non è così normale. Non è così normale anche che dei sacerdoti accettino di ascoltare una voce femminile, cioè è una cosa ancora molto originale, molto rara ecco, nella Chiesa. Per cui adesso me lo pongo come cosa, ecco. Cosa vuol dire che una donna proponga gli esercizi? Vuol dire che magari metterà in risalto delle cose che normalmente non vengono sottolineate, è una prospettiva diversa dalla quale leggere la stessa parola. Non è alternativa, non è sostitutiva, mi piace molto parlare di reciprocità e di integrazione. Io come donna sono stata formata da una parola maschile, cioè siete stati voi che avete nutrito la mia fede, no? È la fede delle mie sorelle, è la fede della Chiesa, per cui si parla di reciprocità, ecco, non di alternativa o di niente, ecco, di contrapposizione, anzi, io ho bisogno di una parola diversa dalla mia, da chiunque venga. La mia non mi costruisce, forse edifica gli altri, ma non me. Per cui è bello entrare in questa prospettiva, ecco. E anche in una cosa che ci tengo sempre molto a dire, no? Cioè, noi donne siamo nella Chiesa, ma siamo, penso, come costituzione, una secondità. Ed è tanto bello essere secondi, ma secondi non nel senso che c'è un primo, secondi nel senso che riceviamo da un altro la vita e lo sappiamo, siamo amate e lo sappiamo, ecco, e penso che questa sia la cosa più bella da dare alla Chiesa da parte di una donna, ecco, questo sapere che la vita la ricevi da un altro, che sei relativa a un altro, che la tua identità è tanto più forte quanto più è relativa a questo altro, ecco. Penso, spero di riuscire a darvi questo. E l'altro aspetto, penso, che caratterizza una parola femminile è l'affettività, no? Cioè, non l'affettività nel senso negativo del termine, no? Anche come immaturità, non è questo, no, no. È proprio l'amore come ermeneutica della parola. Non una intelligenza amante, una razionalità amante che proprio coglie in tutte le espressioni dell'amore, dell'affetto, la conoscenza di un altro. E questo non è solo femminile, è tipicamente femminile, ma non è solo femminile. C'è il Talmud che dice questa cosa delle donne: Dio conta le lacrime delle donne perché esse conoscono il dolore del mondo. Bellissimo, bellissimo. No? C'è una conoscenza proprio particolare che la donna ha della vita, no? È una conoscenza a partire da dentro, non da fuori. La vita è qualcosa vissuta dentro e non fuori. Ma no, vi dicevo, non è soltanto della donna. Di Francesco si dice, nelle fonti francescane di Francesco di Assisi, si dice che lui amava tantissimo andare nelle selve e nei boschi, no? A cercare, a chiedere misericordia al padre, a cercare l'amico, a invocare il fratello, e diceva lo cercava con l'affetto dell'amante. Bellissimo. Cercava Dio con l'affetto dell'amante, quindi mettendo proprio tutto il suo mondo affettivo, tutta la sua capacità di amare per poterlo conoscere. Quindi ecco, sarà questa la modalità con cui andremo avanti in questi esercizi. Faccio solo un'introduzione adesso, non faremo nessuna lezione. Quindi. L'altra cosa è che sono una monaca, quindi non faremo gli esercizi sullo stile ignaziano. L'ho fatti anch'io quando ero giovane, bellissimi, però non saranno questi, saranno lo stile, quello della lezione divina, perché è quello che ci contraddistingue come monaci. Spero che tutti siate in grado di farla, se qualcuno ha bisogno ci sono. Si potrebbe anche fare la sera un'introduzione alla lezione divina, se qualcuno ha dei problemi, vediamo poi. Come possiamo andare avanti, oppure personalmente. Che cos'è la lezione divina? È stare sulla parola per nutrire la propria vita interiore e soprattutto per poter conoscere il Cristo. Cioè, la lezione divina è proprio un metodo che ti guida alla conoscenza di Cristo attraverso la sua parola. L'obiettivo è questo, non è conoscere delle verità, conoscere se stessi, se non indirettamente, ma conoscere Cristo. Quindi vi chiedo questi giorni, ecco, un'attenzione a Lui. Ci interessa di Lui, quello che si racconta di Lui attraverso la parola, e di Lui innamorarci poi, no? Poi di conseguenza. E dentro questo amore conoscere chi siamo. Non conoscerlo perché pecchiamo, ma conoscerlo perché, conoscere noi stessi, ma perché lo abbiamo incontrato. L'altra cosa, voi siete qui, avete scelto di venire in una settimana un po' difficile, cioè è vero che tutto è difficile, impegnativo nella sequela di lui, però stare davanti alla passione per una settimana è faticoso, cioè, come diceva Don Federico, io ci ho messo 28 anni a starci davanti, perché fino al 2011, anno in cui sono andata a Gerusalemme per un mese, non ho mai avuto il coraggio di mettermi davanti al Vangelo, se non per la lezione divina giornaliera, per le cose normali, ma proprio come starci dentro e starci bene, ci ho messo 28 anni. Ecco, è stato Gerusalemme che ha sbloccato questo ostacolo, ecco. Per cui è difficile starci davanti, non è così spontaneo, ecco, perché non si può rimanere gli stessi, cioè stare davanti alla passione è cambiare, cioè assolutamente, cioè avere una misura nuova nella vita, è dare nuovo nome alle cose, è essere chiamati a un nuovo impegno, è essere chiamati a una radicalità che può spaventare, ecco. Però è il segreto di tutto, è il fondamento di tutto, cioè si perde tempo finché non ci si mette dentro questa parola, si perde tempo. Per cui siete giovani, però meno male ci potete stare da subito, ecco, è una grazia, non è così scontato. Sapete che è l'ermeneutica di tutta la scrittura la passione di Gesù, cioè è il punto nel quale mettersi per poter comprendere tutta la scrittura, dalla Genesi fino all'Apocalisse, perché tutta la scrittura parla di lei, ce lo dice, no, Luca nella Trasfigurazione al capitolo 9 versetto 30. Gesù, mentre pregava, si trasfigurò in volto, quindi probabilmente la trasfigurazione in Luca avviene di notte, perché di notte Gesù andava a pregare, ed è bellissima questa scena, e mentre pregava il suo volto si trasfigura, ed ecco due uomini discorrevano con lui, erano Mosè, cioè tutta la Torah, ed Elia, cioè tutto il profetismo, gli stessi due uomini che troveremo al racconto della risurrezione, due uomini nel sepolcro che rendono testimonianza della risurrezione in Luca. Apparsi nella loro gloria e parlavano, qui la CEI del 78 metteva la dipartita, della sua dipartita, in realtà è del suo esodo parlavano, cioè tutta la Torah e tutta la profezia parla della sua Pasqua che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Straordinario, cioè la stessa cosa poi avverrà nei racconti della resurrezione, no? Che conoscete bene. Gesù cominciò a parlare in tutte le scritture, cominciando dalla legge, dai profeti e dai salmi, tutto ciò che lo riguardava, no? Ai discepoli di Emmaus e agli apostoli chiusi nel cenacolo. Quindi che cosa farete questi giorni? Non avete dispense, niente, avete solo la Bibbia. Quindi andate a pregate proprio, ogni volta vi darò dei testi anche dell'Antico Testamento a cui ritornare, no? I canti del servo, il Salmo 22, il Salmo 23, l'esperienza di Geremia, cioè andate a proprio a scavare dentro questi tesori, come se fosse dei nani minatori che vanno a scavare nelle miniere di Moria senza trovare il barro alla fine, ma il Cristo, no? Cioè andate a scavare dentro questi tesori che abbiamo, no? Per poter conoscere Lui e meglio la sua passione. Andate a vedere le collette, i prefazzi della Quaresima, della Settimana Santa, no, questi testi liturgici antichi per la maggior parte, no? In cui la Chiesa racconta questa passione. Cioè stateci dentro volentieri, ecco, fateli vostri, la preghiera della riconciliazione eucaristica, la prima e la seconda, cioè, non, pregateli proprio come preghiera personale, non come celebrazione della messa. E poi perché Marco? A parte appunto che sto entrando con voi, no, nel Nuovo Testamento, ma perché Marco è il Vangelo, cioè il primo. È il fondamento di tutti gli altri. E se volete andare a studiare la passione di Matteo, dovete conoscere quella di Marco. Cioè non è possibile studiare le altre passioni, pregare le altre passioni senza conoscere questa. L'anno scorso abbiamo fatto con le mie sorelle la passione di Luca, ed era necessario conoscere quella di Marco per capire chi era Luca, che cosa raccontava in modo particolare e singolare, e così farete con Matteo molto bene. E come saranno questi esercizi? Anche io vi chiedo proprio di faticare fino in fondo, no? Sarei d'accordo col silenzio, il silenzio a tavola, ma il silenzio anche nei corridoi, vi prego, cioè state per conto vostro questi giorni. Voi che incontrate migliaia di persone tutti i giorni, tutte le settimane, che siete dietro a miliardi di programmazioni, di strutture, di orari, rilassatevi, cioè state per conto vostro, mettetevi a posto le vostre cose, riposatevi, dormite un po' di più, state col Signore, faccia a faccia. Vedrete che oggi e domani farete un po' di fatica, ma mercoledì ci si entra. Cioè ritrovate un po' la misura, ecco, del rapporto con Lui. I cellulari, vi prego, spegneteli. So che vi chiedo di una dipendenza dei cellulari adesso, purtroppo, no? Accendeteli mezz'ora dopo pranzo, mezz'ora dopo cena, giusto perché siete, penso avete dei problemi, anche magari degli impegni, magari delle urgenze, non lo so. Durante la mattina e il pomeriggio teneteli spenti. Va bene, mi date 10 minuti? Ancora ce la fate? Perché volevo introdurre una cosa importante prima di poter prendere la passione e comprarci dentro. Allora, una cosa da mettere subito in chiaro, perché sennò stare davanti alla passione può procurare delle patologie, è la necessità della passione, cioè perché è stato necessario che Gesù morisse così. No, questo famoso dei è necessario. Perché è stato necessario che Gesù morisse? Guardate che non è scontato questo. Sembra quasi che ci venga dalle viscere una tradizione che ci precede da secoli, cioè i padri gesuiti nel Settecento, quando facevano le loro omelie, raccontavano che il Padre dei Cieli aveva bisogno del sangue del Figlio per essere placato nella sua ira, a motivo dei nostri peccati. Cioè, ma ed è quello che pensa anche ancora la gente, e forse anche ancora pensiamo noi, ma spero di no, cioè che c'era bisogno di questo sacrificio cruento del Figlio per poter placare o per poter sanare tutto il male che l'uomo aveva commesso in qualche modo. Questa mentalità che comunque noi ci portiamo dentro, malgrado la nostra formazione teologica, malgrado la nostra spiritualità, è lì, sembra quasi istintiva umana, è una mentalità che nasce dal paganesimo. È pagano pensare a un Dio così, è pagano. Con Zeus, con Apollo, con Mercurio si faceva così. Quando bisognava ingraziarsi il favore degli dèi, pensate all'Iliade, all'Odissea, all'Eneide, no? Cosa si faceva? Si prendeva una fanciulla, si prendeva a volte anche sacrifici umani, no? Pensate, nell'Iliade viene raccontata questa cosa, no? Si sacrificava al dio Apollo, al dio Zeus, perché fosse favorevole alla guerra. Perché magari era successo qualcosa tra gli Achei, era successo qualcosa, una disobbedienza, un'inimicizia, un tradimento, per cui bisognava rimettere le cose a posto, e per rimettere le cose a posto si sacrificava qualcuno. Guardate, questa cosa ce la portiamo dietro, ma è pagana, viene a infilarsi anche dentro la teologia più precisa, no? Non è così. Il nostro Dio non è un Dio assetato del sangue del Figlio. Allora, quando si parla di necessità, bisogna, è necessario andare a Gerusalemme, e lì il Figlio dell'uomo verrà riprovato dagli anziani. Che cosa vuol dire? Allora, ci sono due tipi di necessità. La prima è una necessità umana, e la seconda è una necessità divina. Che cosa vuol dire necessità umana? Ci viene in aiuto per comprendere questo il libro della Sapienza. Il libro della Sapienza, sapete che è un libro che è stato scritto nella prima metà del primo secolo, cioè mentre era vivo Gesù. Era la mentalità che circolava, no, nella Gerusalemme, nell'Israele, contemporaneo a Gesù. C'era il genere letterario, era il modo di pensare, le categorie con cui si pensava al tempo di Gesù. Che cosa dice il Libro della Sapienza? Siamo alla fine del capitolo 1, al versetto 16. C'è un racconto praticamente di come chi non crede in Dio pensa la vita e come si comporta nei confronti di chi crede. E dice così: gli empi invocano su di sé la morte con gesti e con parole, ritenendo l'amica si consumano per essa e con essa concludono alleanza perché sono degni di appartenerle. Dicono fra loro sragionando, quindi quelli che non credono in Dio, quindi che non credono nella vita eterna, che non credono che ci sia una giustizia, che non credono che c'è uno scopo per la vita, che cosa dicono? La nostra vita è breve e triste. Non c'è rimedio quando l'uomo muore, non si conosce nessuno che liberi dagli inferi. Anni 0, 50. Anni 2017. Potrebbe andare benissimo anche per oggi. Siamo nati per caso. Non c'era ancora Darwin. E dopo saremmo come se non fossimo stati. È un fumo il soffio delle nostre narici. Il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore. Cioè siamo un insieme di scosse elettriche tra neuroni. No, e quando finisce questa scossa elettrica finisce la vita. Una volta spentasi questa, il corpo diventerà cenere, lo spirito si dissiperà come aria leggera. Cioè non c'è niente prima, né un motivo per cui siamo nati e non c'è niente dopo. È tutto finito qui. Il nostro nome sarà dimenticato con il tempo. Nessuno si ricorderà delle nostre opere. La nostra vita passerà come le tracce di una nube, si disperderà come nebbia, scacciata dai raggi del sole e disciolta dal calore. La nostra esistenza è il passare di un'ombra, non c'è ritorno alla nostra morte, poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro. Quindi, finito, basta, è tutto qui. E allora, se è tutto qui, come viviamo? Su, godiamoci i beni presenti. Facciamo uso delle creature con ardore giovanile. Inebriamoci di vino squisito, di profumi, non lasciamoci sfuggire il fiore della primavera. Coroniamoci di boccioli di rose prima che avvizziscano. Nessuno di noi manchi alla nostra intemperanza. Cioè, se non c'è niente prima, non c'è niente dopo, non c'è niente durante, oh, godiamoci sta vita più che possiamo. Cioè, senza limiti, cioè, diamo sfogo a tutto. Tanto non c'è giustizia. Usiamo tutti anche. Lasciamo dovunque i segni della nostra gioia, perché questo ci spetta, questa è la nostra parte. Spadroneggiamo sul giusto povero, tanto non c'è giustizia. Cioè, cerchiamo di godere e di accumulare il più possibile quello che possiamo da tutti, anche dal giusto povero. Non risparmiamo le vedove, nessun riguardo per la canizie ricca d'anni del vecchio, tanto la vita non conta niente, tanto vale che mi procuro tutto quello che è necessario a scapito di chiunque, che importa? Come oggi, no? Che la vita non conta più nulla. La nostra forza sia regola della giustizia, cioè è giusto quello che posso procurarmi con le mie forze, perché la debolezza risulta inutile. Tendiamo insidie al giusto, necessità umana, perché ci è di imbarazzo. Allora, che cos'è l'unica cosa che dà fastidio, che si pone come una tacca, no? Sotto la porta che non si chiude? Che cos'è che pone un impedimento a tutto questo? Uno che non si comporta così. Cioè non c'è niente di peggio in una comunità che decide di vivere in un certo modo che c'è uno e solo quello che dice no, questa cosa non va bene. Pensate in un ambiente di lavoro, no? Dove tutti cercano di competere o che ne so, di essere disonesti, c'è uno che dice no, questa cosa bisogna farla così, no? E no, tu non puoi andare via prima, un'ora prima. No, cioè, perché il nostro orario di lavoro, immaginatevi, uno così in un ambiente dove tutti fanno in un altro modo, cioè, è odiato. Oppure, che ne so, tu vai a prendere i soldi al bancomat, mi è successo a Roma, e ritiri i soldi che ti servono per mangiare, poi non è che devi andare a fare che cosa, e lì sotto c'è uno che dorme dentro una coperta, fuori, in mezzo alla strada. Vai a scuola col tuo panino dietro, il succo di frutta, la banana, e passi davanti a uno che chiede Sorella, ce l'ha un panino? No, cioè, gli unici due elementi che danno fastidio, oppure che mettono in discussione, o che ti fanno interrogare sul tuo modo di vita, è o chi non si comporta come si comportano tutti, o chi è più povero di te. Tu hai una casa a cui tornare, quello non ce l'ha. Vorresti non vederlo. Ti devi corazzare quando sei nelle città, no? Perché se no non mangi più, non dormi più, non torni più a casa, cioè, no, no, non puoi più vivere, perché quella situazione lì ti mette in discussione continuamente a ogni angolo di strada. E allora chi è empio? Vuole eliminare, cioè non vuole vedere queste cose, no? Durante i tempi del nazismo, che si faceva l'ideologia dell'uomo forte, dell'uomo perfetto, dell'uomo ariano, la prima cosa, la legge 44, no, che hanno emesso, è quella contro i disabili e gli handicappati, una legge contro cui la Chiesa si è battuta sin dall'inizio, no? A Monaco, il vescovo di Monaco è stato uno dei più grandi. Dà fastidio, cioè viene contro quello che noi crediamo, quindi eliminiamoli, nascondiamoli, non li facciamo vedere. Tendiamo insidia al giusto perché ci è di imbarazzo ed è contrario alle nostre azioni, ci rimprovera, anche semplicemente esistendo, le trasgressioni della legge, ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione da noi ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e si dichiara figlio del Signore, capirai? Poi se dice a queste persone, guarda che è il Vangelo che dice così, è diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti. Ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita è diversa da quella degli altri. E del tutto diverse sono le sue strade. Moneta falsa siamo da lui considerati, schiva le nostre abitudini come immondezze, proclama beata la fine dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Anni 0-50. Vediamo se le sue parole sono vere. Proviamo ciò che gli accadrà alla fine, se il giusto è figlio di Dio egli l'assisterà. Lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mitezza del suo carattere e saggiare la sua rassegnazione. Condanniamolo a una morte infame, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. La pensano così, ma si sbagliano. La loro malizia li ha accecati, non conoscono i segreti di Dio, non sperano salario per la santità, né credono alla ricompensa delle anime pure. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, lo fece a immagine della propria natura, ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Quindi questa è la prima necessità, quella umana. Se voi andate a pregare il Salmo 10, quello, il salmo peggiore di tutto il Salterio, perché parla del Rascià, del malvagio, vedrete che è quello che se la prende con i poveri, perché sono di condanna al suo agire, sono testimonianza, testimoni della sua oppressione, per cui vanno eliminati. L'agire di Gesù ha necessariamente portato alla sua condanna, alla sua eliminazione, perché la sua sola presenza, la sua sola parola era di imbarazzo per chi non la pensava così. La sua attenzione ai poveri e il suo parlare di Dio in quel modo, la sua rettitudine, il suo amore, la sua misericordia era di imbarazzo a chi non viveva così. Chiaramente, necessariamente ha portato alla sua eliminazione. Ma c'è, questa è la prima cosa, questa è molto importante saperlo, che agire secondo il Vangelo scatena umanamente qualcosa. Ma c'è una necessità divina,
che è molto più
divina.
Come ve la posso spiegare questa? Perché nella teologia usa tutte parole difficilissime che non ci fanno neanche capire. Che cosa vuol dire?
C'è una virginità divina. Allora,
quando Gesù dice nel Vangelo di Marco, proprio all'inizio, poi lo riprenderemo oggi pomeriggio queste cose, ma intanto, quando dice, andando alla passione proprio, cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molte cose. Perché doveva? Ve lo spiego così. Allora, io sono in casa di mio padre. Mio padre ha molti beni. Mio padre mi dice da quando sono piccolo che questi beni non sono per noi. Sono per tutta quella gente che sta lì fuori, che dorme fuori al freddo, che non ha da mangiare, da vestirsi, che è sola, che è perduta. Da quando sono piccolo, lui mi dice che lui è per questa gente e mi insegna a essere per questa gente. E io ho imparato da lui queste cose. Lui è così. Quando sono diventato grande, sono uscito dalla mia casa con i beni di mio padre, per darli a questa gente, per raccontargli di lui, chi è, che lui è per loro, perché ho imparato questo da lui, perché io sono questo e perché lui è questo. Nel fare una cosa del genere, incontro gli altri figli degli altri possessori di beni, che mi dicono che sono stupido a fare questa cosa. Tieniti per te i tuoi beni. Perché li devi dare a questa gente? No? Goditi i beni perché abbiamo solo questo, no? Ma se io non faccio così, non dico più chi è mio padre e non sono più quello che devo essere, non sono più quello che ho imparato a essere, perché mio padre è così. Questa è la necessità divina. Non posso essere diversamente da quello che sono. Non posso dire che mio padre è diverso da quello che è, perché se non lo dico perdo ciò che sono, ma soprattutto tu muori. Cioè quella gente che è lì fuori muore. Pensate a questi testi che noi abbiamo nel Vangelo di Giovanni. Perché è molto grossa questa decisione del figlio di andare, no? Come quando un bambino va a scuola la prima volta, no? E sente le parolacce e dice, mio papà mi ha detto che io le parolacce non le devo dire, e tutti gli altri bambini che lo prendono in giro, no? Però lui ha imparato così a casa di suo padre. La cosa bellissima di tutto questo non è quello che fa il figlio, ma che il padre glielo lascia fare, perché non può fare altrimenti. Immaginatevi il dolore del figlio, sì, ma anche il dolore del padre che lascia che suo figlio vada in pasto a tutti in questo modo, no? Perché lui è così e perché suo figlio è così. Pensate a Giovanni al capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, cioè da lasciare che il suo figlio vada al mondo, perché chiunque crede in lui